Torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come vi abbiamo detto, cambiamo decisamente argomento e siamo al telefono con Chiara Beccalossi, che è una storica, una degli esponenti dell'LGBT Story Month Italy, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per questa sua partecipazione. Ciao. Pronto, buongiorno.
Pronto, mi senti?
Sì, adesso ti sento benissimo.
Ok, ciao, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando e grazie per l'invito.
Diciamo che il motivo dell'invito è perché proprio oggi viene lanciato un nuovo blog, una serie di podcast dal titolo Storie Queer, Vite e Momenti Fuori dalla Norma. Uh-huh. Quindi una serie sul movimenti LGBT in Italia. Questo, come dire, dall'LGBT History Month Italy, quindi ti chiediamo di presentare entrambi, sia il gruppo, insomma, di storici e storiche a cui appartieni, che questo nuovo prodotto.
Allora, partiamo, magari vi racconto brevemente l'iniziativa dell'LGBT History Month Italia, cioè il mese dedicato alla storia LGBT italiana, e poi vi racconto quest'ultimo progetto di questo podcast Storie Queer. L'iniziativa dell'LGBT History Month Italia è nata nel 2022 su ispirazione a quello che esiste ormai da molti anni negli altri paesi. Nel 1994 Rodney Wilson, un attivista gay, insegnante americano, lanciò l'LGBT History Month, un mese dedicato alla storia LGBT americana. Iniziativa che tra l'altro si ispirava al Black History, che in America c'era già dagli anni 20. L'idea è quella di mobilitare minoranze, che siano gli afroamericani, che siano il movimento gay, e recuperare le narrazioni della propria comunità, mobilitare gli attivisti, ma anche chiunque faccia cultura, chi lavora nelle biblioteche, nelle scuole, nelle università, parlare della storia degli afroamericani per quanto riguarda il Black History Month, oppure l'LGBT History Month, quindi parlare della storia LGBT. E questo per fare anche un po' un bilancio sui diritti che si erano acquisiti in quel periodo e ancora le battaglie da fare. Ormai adesso l'LGBT History Month si celebra in molti paesi, America, Gran Bretagna, ma anche Germania, Cuba negli ultimi anni ha aderito all'LGBT History Month, persino l'Uganda, l'Ungheria, insieme ad altre quattro persone nel 2022 abbiamo deciso di portare questa iniziativa in Italia e ormai sono tre anni che noi celebriamo l'LGBT History Month Italia ad aprile. Noi in Italia ogni nazione sceglie un mese rappresentativo in qualche modo per la propria storia. Noi in Italia abbiamo scelto aprile per celebrare la nostra storia in onore della prima manifestazione pubblica a Sanremo della comunità gay e lesbica, manifestazione che fu organizzata dal Fuori il 5 aprile del 72. E ad ora ogni anno durante l'LGBT History Month sono stati organizzati 150 eventi per ogni anno su tutta Italia. Abbiamo scuole, università, ma anche circoli LGBT che organizzano, non so, proiezione di un film, invitano storici a parlare della storia LGBT.
Sì, anche qui a Roma ogni anno ci sono, insomma, stati sì. Eventi rispetto, insomma, l'anno scorso con Ponzio, e mi ricordo anche un intervento al Festival del Cinema Immaginaria, insomma, sto citando.
Esatto. Esatto, ogni città organizza degli eventi. E questa è una cosa che abbiamo organizzato.
Sì.
Sento sento.
No, noi ti sentiamo benissimo, non so se hai problemi.
Io sento l'eco della mia voce.
Aspetta che proviamo a risolvere, comunque se vuoi provare a passare, insomma, a presentare questa iniziativa di oggi.
Ok, invece Storie Queer è una serie podcast a cui abbiamo lavorato nell'ultimo anno. Io e Federica Polina Gallo abbiamo contattato una ventina di storici e storiche, attivisti e attiviste, e raccontiamo alcune figure particolari importanti per la storia LGBTQ+, e alcuni momenti significativi per la nostra comunità, e abbiamo realizzato questa serie che parte dal 700 fino agli anni 80 del 1900. Ovviamente una prima serie non può essere rappresentativa di tutta la storia.
Però diciamo che già questo è un fatto importante, no? Perché nella nostra accademia la storia LGBTQ sostanzialmente non c'è, quando c'è è storia del Novecento.
Esatto.
Mentre insomma sappiamo da altri studi di altri paesi che come dire, la storia della sessualità, delle sessualità, la storia della, come dire, della dissidenza, delle soggettività fuori norma possono risalire a qualunque epoca storica.
Certamente, per esempio nella prima serie il secondo episodio è sulla Venezia queer del 700, quindi si racconta dove i uomini che desideravano altri uomini, cosiddetti uomini dediti al vizio nefando o sodomiti o pederasti, venivano chiamati in questo modo. Non esisteva il nome omosessualità all'epoca, però Tommaso Scaramella e altri storici ci raccontano cosa succedeva durante il carnevale, che durava 6 mesi, uomini che si travestivano da donna e viceversa, dove si incontravano le strade e via dicendo, e si parte proprio dal 700, dai primi momenti in cui la comunità queer comincia a ritrovarsi in certi posti.
Sì, appunto, questo come uno degli esempi. Dicevi che appunto la serie podcast inizia dal 700, quindi
dal 700, sì, abbiamo un paio di episodi, abbiamo la Venezia Queer, il primissimo episodio che già è disponibile da ieri, si concentra sulla storia di Giovanni Bordoni alias Caterina Vizzani, che tradizionalmente la storia, diciamo, mainstream ha sempre interpretato come una donna lesbica. Negli ultimi 10 anni invece molte storiche e molti storici hanno cominciato a pensare e a reinterpretare questa storia in chiave transgender, e a noi sembrava molto interessante partire con questa storia.
Sì, hanno cominciato appunto a reinterpretarla in chiave transgender. Non conosco questa storia, ma mi riferisco al tema in generale, perché insomma bisogna far presente che gli storici e le storiche, per trovare delle cose, devono anche cercarle, cioè se non si cerca una storia transgender, la storia transgender non c'è.
No, infatti si racconta anche tutta la problematicità del fatto che ci sono, noi usiamo termini che all'epoca non c'erano, però si parla di cosa dicono le fonti, cosa hanno trovato gli storici, ma si parla anche di come la storia cambia, qualsiasi tipo di storia cambia, la reinterpretazione storica risponde anche delle domande del presente. Per esempio, noi in questo primo episodio abbiamo parlato con Clorinda Donato, Fernanda Alfieri, Massimo Cattaneo, e ci hanno raccontato come anche la categoria di oggi che noi usiamo per transgender ci può essere molto utile per capire il passato, in questo caso una persona che per quanto le fonti lasciano intendere da quando aveva 14 anni lui si riferiva sempre al maschile, ha adottato abiti maschili, usava un dildo per quello che ne sappiamo, e quindi c'è questa reinterpretazione. Ovviamente ogni podcast gli storici e le storiche hanno dei punti di vista diverse e chissà chi ascolta poi a prendere posizione. Ci sono poi anche nella prima serie 4 episodi sulla storia del Novecento, ci siamo concentrati sugli anni 70 e il fuori, su Maria Silvia Spolato, su Mario Mieli e sul delitto di Sarre e la nascita di Archie Gay. Questa è la prima serie. E abbiamo intervistato, come dicevo, storiche e storici, attivisti. Nel caso del podcast di Mario Mieli, per esempio, abbiamo contattato la sorella Paola Mieli, che ci ha raccontato magari anche aspetti di Mario Mieli che si conoscono poco, per esempio. E questa è più o meno una panoramica.
Senti, gli episodi usciranno con una cadenza, intanto è uscito sì. Il primo.
Sì, la cadenza è tra i 7 e i 10 giorni. Per esempio adesso questa settimana è partito il primo podcast, ci sono le vacanze di Pasqua, quindi aspettiamo 10 giorni per la prossima e dopodiché ogni settimana ce ne sarà uno.
Senti, come può essere ascoltato questo podcast? Dove possono ascoltarlo?
Ci potete trovare su Spotify, ovviamente il podcast è gratuito, noi l'abbiamo fatto semplicemente per mettere a disposizione del materiale a chi è interessato alla storia. In realtà stiamo anche lavorando molto con le scuole, all'interno dell'LGBT History Math Italia ci sono un paio di insegnanti, l'idea è proprio di portare questa scuola, questa storia che non viene insegnata nelle scuole, appunto di portarla nelle scuole. E ci potete trovare gratuitamente su Spotify e anche su Amazon, basta che cercate Storie Queer e ci trovate.
Senti, oggi verrà presentata a Milano
è ieri,
scusami, mi sbaglio con le date, era ieri, è stata presentata a Milano.
Sì, vi sto parlando per strada a Milano. E il lancio abbiamo celebrato il lancio ieri a Palazzo Marino, praticamente in pieno centro, anche in una sala molto istituzionale, abbiamo lanciato questo podcast e nello stesso tempo la terza edizione dell'LGBT History Month Italia.
E ieri la presentazione era in collaborazione con la Società Italiana delle Storiche.
Assolutamente, che ringrazio. La Società Italiana delle Storiche ci ha dato un piccolo aiuto per portare alcuni storici che hanno collaborato a questo podcast a Milano. Il Comune di Milano ci ha offerto la sala Alessi di Palazzo Marino. L'evento era moderato da Monica Romano, che ringrazio. E c'era Irene Serini, che è partita con una lettura, con un estratto di un podcast su Mario Mieli che era di Milano e che ha partecipato alla prima manifestazione pubblica gay e lesbica del 1972, quindi a noi ci sembrava bello partire con ricordando Mario Mieli e dopodiché abbiamo introdotto e parlato di questo podcast.
Senti, vuoi darci conto di altri appuntamenti del LGBT History Month Italia?
L'LGBT History Month Italia inizia il 1° aprile. Se ci cercate su internet troverete il nostro sito in cui vengono elencati tutti gli eventi, ma direi che il modo migliore per avere un'idea di quello che succede è ancora attraverso i social. Se ci guidate attraverso i social si ha un'idea dei vari eventi organizzati in tutta Italia.
Benissimo, e insomma penso che sia molto importante. Ti faccio un'ultima domanda, appunto, sicuramente il problema in Italia è molto istituzionale, cioè la scarsa presenza di studi LGBTQ, di studi queer nell'accademia, la scarsa possibilità e gli scarsi spazi nella scuola pubblica, e quindi niente, ti chiedo come vi state muovendo in questi settori.
Allora, sin dalla prima edizione dell'LGBT History Month Italia, le accademiche e gli accademici ci hanno dato una grande mano, nel senso che si sono dati molto da fare a organizzare seminari aperti al pubblico, non solo alle studentesse e agli studenti, del tipo il primo anno nel 22 nel 2022, io penso che le università abbiano organizzato più di 70 eventi. Le scuole invece hanno fatto molta fatica il primo anno, nel senso abbiamo avuto solo un paio di visioni il primo anno. L'anno scorso noi abbiamo lavorato molto con la rete insegnanti, educatrici, educatori LGBT+QIA, Maria Silvia Spolato di Bologna, e con il loro aiuto abbiamo raggiunto una serie di insegnanti che hanno cominciato a organizzare iniziative, ma abbiamo anche organizzato una serie di workshop con gli insegnanti, perché in molti casi è ancora molto difficile anche organizzare una lezione su queste tematiche, e quindi con la rete ci hanno aiutato a capire come superare anche certe difficoltà burocratiche, come tutelarsi in caso di problemi. Direi che la situazione è più difficile nelle scuole che nelle università. Sicuramente l'Italia è molto indietro. Io vivo in Inghilterra molti mesi dell'anno, perché insegno lì, insegno all'università. In Inghilterra dagli anni 90 che si parla di storia queer. In Italia è solo negli anni più recenti. Ma in molte università ci sono corsi di storia LGBT. In Italia ci sono solo qualche corso in qualche università. La storia LGBT fa parte del curriculum delle scuole secondarie. Per legge in Inghilterra bisogna insegnare anche la storia LGBT. In Italia questo non esiste. Quindi sì, l'Italia è anche molto indietro, ma questo non ci ferma per portare avanti questa iniziativa. Anzi, in paesi come l'Italia, come l'Ungheria, in cui si celebra questo mese dedicato alla storia LGBT, l'idea è che attraverso questo mese noi troviamo un po' forza dai vari eventi, facciamo rete e sensibilizziamo anche l'opinione pubblica, soprattutto in questi paesi è importante celebrare la storia LGBT+, dove non ha ancora raggiunto le istituzioni.
Certo, sì, diciamo che in Italia, fra l'altro, queste cose non sono cominciate o appena cominciate, no. E inoltre c'è anche, come dire, una grande campagna che ormai ha qualche anno dei movimenti no gender, che rende molto molto complesso l'ingresso nelle scuole di queste tematiche.
Sì, c'è molta anche resistenza, per esempio, proprio sulla questione della transgender. Per noi era importante avere il primo podcast in chiave transgender, perché se magari negli ultimi anni è diventato più facile parlare di storia gay, c'è ancora questa paura che della gender, che imparare questa storia, parlare di teoria gender possa sconvolgere l'ordine della legge naturale e tutti i bambini diventeranno trans, ma non è vero, non funziona così. C'è molta paura.
Sì, sempre che esista una legge naturale, insomma.
Sì, esatto, come storica ti direi che tutto la nostra cultura è costruita, non esiste nulla di naturale. Però sì, c'è molta paura rispetto alla questione, anche queste teorie gender che si sa, tutte le nominano ma nessuno sa bene cosa sia. Comunque per noi era proprio importante partire da questo tema, storia trans, e mostrare che se le persone transgender sono sempre esistite. Magari la parola transgender non esisteva, ovviamente, però persone che hanno sperimentato una transizione da un genere all'altro ci sono sempre state. Ovviamente magari non c'era la transizione medica, ma c'era la transizione sociale.
Certo. Senti, chiudiamo ricordando di che stiamo parlando, insomma, stiamo parlando di tante cose, ma quello sì. Che ci preme è che chi ci ascolta, insomma, cerchi questa serie di podcast che è iniziata ieri online e che appunto è Storie Queer, vite e momenti fuori della norma.
E se poi vi va anche di dare un'occhiata agli eventi che succedono nelle vostre città, a Roma, di magari andare a un evento che ha aderito al mese della storia LGBT+.
Grazie. E metteremo tutti i contatti nel podcast e grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.
Ciao.